Dunque, eccoci, iniziamo questo incontro che vuole dare spazio alle voci sulla difesa ambientale dei territori. E lo iniziamo partendo dalla presentazione di una mappa, una carta non solo turistica, che è stata redatta e diffusa in un territorio lontano da questo, dal Salento, e per smontare tutta una narrazione che sottende la mercificazione del territorio. E seguiranno poi degli interventi del collettivo Alta Pressione, che ci ricorderà di un intervento a Minervio di mobilitazione che ha portato a come risultato l'impedire la sovrappressione dei giacimenti, degli stoccaggi di metano della Stogit qualche anno fa. E è presente compagne e compagni del comitato Mubasta, del Pilastro, del comitato Besta e dell'assemblea permanente di Vergato. E speriamo anche del comitato Bertelli e Lazzaretto, che siamo in attesa del loro arrivo, speriamo che spuntino. Ah, perfetto, allora l'abbiamo evocato. Benissimo. E dunque, niente, io faccio parte dell'associazione Bianca Guidetti Serra e abbiamo partecipato a questo progetto di mappatura delle nocività e delle speculazioni nella provincia di Lecce e dintorni. E abbiamo redatto una mappa che è in libera distribuzione qui intorno a questo cerchio. E diciamo che parte questo lavoro, questa idea è un'idea di un nostro caro amico e compagno, un grafico, Alberto Gianmaruco, che poi si è allargata alla nostra situazione, si sta allargando anche ad altre. E dunque la mappa è redatta su un territorio che è sempre stato una zona di conquista, una zona di sacrificio, e una zona di conquista perché, vabbè, a parte che ci sono passati tutti dai normanni ai turchi, agli spagnoli, ai borboni, fino ai democristiani, per arrivare ai tempi nostri. È stata terra di invasione sia per quanto riguarda lo sviluppo industriale degli anni 60 e 70, che ha lasciato un portato di nocività industriali che ancora continuano. È stata terra di invasione per quanto riguarda il manifatturiero e calzaturiero, che ha portato un grandissimo sfruttamento negli appalti e subappalti del lavoro, e poi se n'è volato in Bangladesh lasciando discariche di rifiuti tossici in giro per tutta la penisola, di collanti usati per le scarpe o di coloranti nocivi dei vestiti. È stata terra, diciamo, di speculazione per quanto riguarda il boom turistico, che ha tentato di sostituire i cicli precedenti, dove diciamo la terra dell'usule, dell'umare e dell'uviento prima o poi è stata presa da assalto da persone che volevano ovviamente viverne questa esperienza di bellissima natura, di grande autenticità. Però il problema è che l'autenticità, una volta che è diventata merce, ha smesso automaticamente di essere autentica. Con questo tipo di sviluppo ovviamente ha avuto tutto il seguito di cementificazione delle coste, di speculazione sui territori. E visto che si guarda al futuro, la Puglia è già da più di un decennio diventata una terra di conquista per ogni speculazione relativa all'energia, a cominciare dal gasdotto TAP per i combustibili fossili e a seguire nei prossimi anni da una espansione estremamente pesante e invadente dell'eolico offshore e del fotovoltaico massivo sulle aree agricole. Ora, noi abbiamo voluto dare un contributo alla costruzione di una visione d'insieme di tutta questa moltitudine immane di nocività, speculazioni, aggressioni cementizie, costruendolo appunto, costruendo una visione d'insieme graficamente su una mappa sul cui retro ci sono anche tutte le schedature dei vari casi di problematicità. È un esperimento che si basa soprattutto alla parte descrittiva sulla grande conoscenza che è stata accumulata negli anni da una miriade di comitati, collettivi, gruppi, associazioni, coordinamenti che si sono apposti a queste aggressioni verso il territorio, che hanno lottato contro la costruzione del Transadriatic Pipeline, che hanno denunciato la nocività relativa all'agroindustria da pesticidi. La provincia di Lecce poco prima del Covid era la provincia in Italia con il maggior consumo di glifosato. E niente, ci sono tantissime situazioni di lotta, ognuno a suo modo. C'è chi si è sdraiato davanti alle ruspe, chi ha costruito le barricate di carta, però ognuno a suo modo ha anche costruito una grande quantità di sapere e conoscenze su questa nocività, di cui noi tentiamo di dare una sintetica e sicuramente riduttiva sintesi all'interno della mappa stessa. Ora, la mappa ha anche una funzione, cioè che è quella di avere una visione d'insieme delle questioni e graficamente, visivamente, offre anche la possibilità di capire le relazioni fra loro. Attraverso la mappa si capiscono maggiormente quali sono le politiche che hanno impattato e danneggiato questo territorio. Si capiscono le politiche sui rifiuti che collegano le varie discariche che in questo momento vogliono riaprire. C'è una discarica a Corigliano che vogliono riaprire sulla falda, sull'acquifero sotterraneo più importante del Salento. Un acquifero di acqua purissima e sulla quale vogliono costruire, cioè è già costruita, ma vogliono riempire di monnezza una grande discarica. C'è la discarica di Ugento, che è stata chiusa a furor di popolo anni fa perché aveva un problema di sversamento continuo di rifiuti oltre la sua portata definita, e fra questi anche rifiuti tossici, rifiuti speciali, rifiuti industriali che non andavano messi perché era una discarica di rifiuti urbani. E capiamo attraverso questa mappa anche le politiche dei rifiuti, nel senso che vediamo che queste discariche sono, o almeno il progetto che vi è sopra, è per un conferimento assolutamente superiore alla necessità del territorio. Quindi qui si tratta di importazione di rifiuti da altre zone. Ed è un problema che lega anche la questione dei reflui. Abbiamo degli impianti di gestione dei reflui che vogliono costruire per attirare reflui da territori al di fuori della provincia di Lecce o della Puglia stessa, perché è ovvio che il mega impianto produce profitto, il piccolo impianto dimensionato alle esigenze del territorio non ne produce abbastanza. E quindi viene venduta come una cosa necessaria, perché ovviamente i reflui e i rifiuti vanno trattati, ma in realtà c'è tutto un discorso speculativo dietro. E attraverso questa mappa noi vediamo quali sono le nocività industriali del vecchio ciclo industriale che incombono sul Salento, e in particolare in tutta la zona industriale di Brindisi e la zona industriale di Bari, che sono ovviamente con la centrale Federico II di Cerano e l'Ilva al centro, ma non sono solo quelle, c'è tutto un comprensorio industriale in quelle due zone che sparge veleni che arrivano per tutto il capo di Leuca. C'è una situazione a Galatina Soleto, dove c'è una zona industriale con la Colacem, anche quella un cementificio particolarmente inquinante, dove hanno trovato le polveri non solo alla fine del capo di Leuca ma anche in mare. E attraverso questo appunto si capiscono le speculazioni del futuro, perché andando a vedere le richieste di autorizzazione nel sito del Ministero dell'Ambiente vediamo che oltre al Transadriatic Pipeline, che rappresenta diciamo lo sviluppo legato ai combustibili fossili e che è stato imposto manu militari contro la popolazione che ha tentato di bloccarli in tutti i modi, oltre a quello fra pochi anni tutto il Salento sarà completamente circondato da dei parchi eolici offshore con centinaia e centinaia di pale alte più di 300 metri ancorate al fondo, e quindi ancorare ai fondali significa trivellare i fondali delle acque profonde, dove comunque c'è un ecosistema estremamente delicato. E poi vediamo sotto i nostri occhi l'espandersi del fotovoltaico selvaggio sui campi agricoli, cioè dopo il dramma del disseccamento del complesso del disseccamento rapido dell'ulivo, c'è stata una tendenza agli espianti, prima da parte dello Stato che te li imponeva e poi anche adesso da parte dei privati, che lascia spazio all'espansione del fotovoltaico a distesa. E anche questo perché i grandi impianti, cioè non le comunità energetiche dei cittadini che si mettono il fotovoltaico sui tetti, ma i grandi impianti sono legati a aziende spesso multinazionali sulle quali a cui interessa fare la speculazione, basta. E se noi vediamo già da anni tutta la Puglia sarebbe quasi autosufficiente da un punto di vista energetico per tutto l'eolico e fotovoltaico già installato in precedenza, il problema è che come noi abbiamo imparato con la crisi energetica del 2022 e impariamo adesso, visto che ci siamo ritornati dentro, i prezzi dell'energia non sono disaccoppiati, quindi non è che il fatto di avere le rinnovabili ti permetta, ti costi di meno, e soprattutto tutta questa energia verrà esportata all'estero, perché Transadriatic Pipeline porta un gas naturale che anche se non è ancora finita la linea Adriatica Snam, è diretta verso Minerbio e verso l'esportazione nel nord Europa, e tutto questo eolico invece andrà a produrre energia che verrà convogliata su un interconnettore fra Italia e Grecia, che a sua volta è legato a un grande, va a confluire in un altro grosso interconnettore che arriva a Cipro e poi ad Israele e alle colonie dei territori occupati. Quindi tutto questo serve solo a distruggere il territorio, a far guadagnare le multinazionali dell'energia a dare un po' di royalties allo Stato, che poi se le spenderà nella spesa pubblica fra armamenti, ponti sullo stretto e cazzate varie, e la gente sul territorio si becca i tumori e il territorio distrutto. E questo, diciamo, quest'ultima considerazione è quello che lega la situazione salentina a ogni situazione in giro per il paese, quindi anche a quello che possiamo vedere a Bologna e dintorni. Quindi su questo concludo e vorrei passare la parola ai compagni e le compagne dei vari comitati che sono qui presenti, in particolare al collettivo Alta Pressione, che ci ricorderà appunto della lotta fatta a Minervio, e al comitato Bumbasta, al comitato Besta, all'assemblea permanente di Vergato e al comitato Bertalia Lazzaretto. Poi la successione decidetela voi, io passo il microfono e autogestitevi.
Io invece volevo solo dire al volo che stasera il benefit, la cena che abbiamo qua sulla destra, è per raccogliere soldi per le spese legali per la lotta al pilastro, per appunto il comitato Mubasta, e finanziamo le lotte, supportiamoci. Se volete mangiare, appunto, abbiamo delle patate con la cipolla e del couscous e varie altre cosine, tutto vegano.
Buonasera a tutte, io sono Lorenzo, parlo a nome del collettivo Alta Pressione, un collettivo che non esiste più ma che appunto ha portato avanti circa 8 anni fa una battaglia stranamente vincente, una battaglia ecologista stranamente vincente a Minervio. L'obiettivo mio è parlarvi brevemente di quella che fu appunto questa lotta contro l'ampliamento, o meglio il potenziamento della pressione di un pozzo di stoccaggio naturale presente a Minervio, uno dei più grandi d'Italia, e potenziamento propedeutico appunto all'arrivo del TAP, qualora questo appunto verrà finito. E ne parlo appunto perché l'esperienza fu vincente, proprio perché quella lotta non fu la lotta solo del collettivo Alta Pressione, che era formato da 5 persone, né tantomeno solo della gente, della popolazione di Minervio, ma fu vincente proprio perché quella lotta nacque grazie appunto alla rete che si formò, alla connessione che si formò fra il popolo salentino e il popolo di Minervio. E quindi voglio portare questa esperienza proprio perché la presentazione di oggi della mappa, oltre che appunto presentare il progetto e parlare brevemente delle criticità ambientali in Salento, si pone l'obiettivo di essere un modello che possa essere riprodotto qui nella provincia bolognese, cercando di far sì che appunto questa mappa possa essere un orientamento per chi è di Bologna e chi non lo è, per tutti quei turisti che ormai hanno invaso la città e che appunto una volta arrivati qui nella provincia vedrebbero una mappa alternativa a quella che è la realtà costruita dai media e dalle amministrazioni, che dipingono appunto Bologna come la città progressista, come una città ricca di risorse, ma che in realtà ha costruito il suo progresso sulle devastazioni ambientali in città e fuori. Anni fa il collettivo Alta Pressione nacque da un gruppo di salentini presenti qui a Bologna, espatriati come tanti altri meridionali in cerca di lavoro e per studio, e questo collettivo nacque appunto perché ai tempi la lotta no TAP, cioè la lotta contro quel mega gasdotto che alla fine è stato costruito in Salento ed è iniziato a essere operativo, indagando un attimo sul territorio scoprimmo appunto che grazie all'arrivo del TAP, che sarebbe terminato proprio a Minervio attraverso la rete adriatica SNAM, era stato programmato questo esercizio in sovrappressione su questo pozzo di stoccaggio naturale, utilizzato già dagli anni 50 come una specie di palloncino che veniva gonfiato e sgonfiato. Gonfiato durante l'estate con l'apporto di gas dall'esterno e pronto a essere sgonfiato durante l'inverno per l'approvvigionamento energetico delle popolazioni della zona. E il punto è che proprio a causa dell'arrivo del TAP, si decide, SNAM, che è un associato, Stogit, che è un associato di SNAM, la rete nazionale del trasporto del gas, Stogit si occupa invece degli stoccaggi, aveva deciso di portare la pressione naturale dal 100% al 108%, con tutti i rischi connessi al fatto che quel pozzo di stoccaggio fosse posizionato su una faglia dormiente. Leggendo un attimo le carte, indagando, abbiamo scoperto di questo progetto, e questa scoperta è stata fatta appunto da noi che eravamo interessati all'opera, diciamo, perché appunto faceva parte del mega progetto di TAP. La cosa eclatante fu che in realtà la gente del posto non era a conoscenza di questo ampliamento, o meglio, lo erano in poche persone, motivo per cui decidemmo di andare in loco nel paese di Minerbio a parlare con la gente del posto, a informarli della cosa. L'amministrazione comunale aveva fatto avviare tutti i progetti, in sordina era stato approvato quindi questo esercizio in sovrappressione. Grazie all'aiuto del movimento NoTap, che organizzò una carovana che sarebbe partita dal Salento attraversando tutte le zone per cui sarebbe passato il gasdotto, la carovana arrivò a Minerbio e organizzammo questa prima grossa assemblea pubblica, dove appunto la cittadinanza fu informata tramite l'aiuto sia dei tecnici del movimento NoTap che di un geologo, che di persone, comunque altre persone formate sia tecnicamente che politicamente su determinate grandi opere. La battaglia, dopo tanti alti e bassi, con un livello anche non trascurabile di repressione poliziesca, sebbene non ci siano stati scontri, ma per fare un esempio, alla seconda assemblea pubblica al teatro comunale del paese ci siamo ritrovati due camionette dell'antisommossa lì ad aspettarci. Questa battaglia alla fine, tramite appunto la controinformazione tecnica e tramite appunto la rete creata anche con altre realtà della zona, come il comitato contro la discarica di Baricella, come compagni alla casona di Ponticelli, questa battaglia alla fine risultò vincente, perché si dimostrò in realtà che non erano state ottemperate tutte le prescrizioni necessarie all'ampliamento, oltre il fatto che si scoprì anche che in realtà c'erano state diverse omissioni da parte della Stogit, come ad esempio riguardo il fatto che il terremoto dell'Emilia del 2012, dopo quel terremoto fu istituita una commissione europea, la commissione Chiese, che doveva accertare se ci fossero cause antropiche dietro quel terremoto. Fu richiesto quindi a tutti gli enti e le aziende che appunto operavano sul territorio a livello appunto come la Stogit invasivo per i terreni, di rilasciare tutti i progetti che erano stati fatti negli anni precedenti al terremoto. La Stogit per il pozzo di stoccaggio di Minerbio non ha mai dichiarato a questa commissione Chiese che un anno prima del terremoto per 6 mesi ci fu il primo test in sovrappressione al 108% sul pozzo di stoccaggio. Ora, senza essere complottisti, non si sa se sia stata questa la causa del terremoto, non si è mai saputo in realtà se le cause fossero antropiche, però questo la dice lunga sulle modalità operative dei grossi colossi che operano nell'estrattivismo e appunto per le grandi opere impattanti. Alla fine dei conti, dopo un anno di battaglie, la regione decise di passare la palla al governo, che ha deciso di fermare il progetto di ampliamento. Sono passati 8 anni da allora, il progetto è stato accantonato ma non annullato, e come ha detto prima Alessandra, siamo di nuovo nella seconda fase di crisi energetica dell'ultimo quinquennio. Il gasdotto TAP è diventato operativo, è stato imposto con la forza e in Salento è diventato operativo, e i lavori di costruzione della rete adriatica che risalirà fino a Minerbio sono in corso. Quindi questa, colgo l'occasione appunto per drizzare l'antenna e per rimanere vigili su, appunto, su questo pozzo di stoccaggio di Minerbio, perché probabilmente potrebbe riprendere con il loro potrebbero riprendere con il loro progetto. E appunto porto questa testimonianza per mostrare come in realtà il fare rete sia stato essenziale, e motivo per cui ci auspichiamo appunto che questo progetto della mappa nel Salento possa essere riprodotto qui a Bologna, dai comitati della città e della provincia, come ad esempio abbiamo qui Gabriel, un compagno dell'Appennino che segue le varie vertenze nell'Appennino, ha portato ad esempio adesso la testimonianza nella Bassa, quindi ci auspichiamo che questo progetto possa essere riprodotto e che magari possano sorgere degli spunti di riflessione da questo incontro proprio per portare avanti il progetto. Adesso passo quindi la parola a Gabriel che descriverà un po' la situazione in Appennino.
Grazie. Ciao a tutti, io sono qua per raccontare un po' della situazione in Appennino. Si sente? Per riassumere brutalmente, negli ultimi 70 anni dal dopoguerra in poi, la dinamica principale dell'Appennino è stata quella dell'abbandono, quindi meno lavoro, meno gente che ci vive, paesi che si svuotano, il che ha un livello diverso ovviamente rispetto al Sud Italia, però instaura dinamiche simili che già conosciamo, tipo quella del ricatto, ricatto saluto lavoro, ricatto... No. Sulla base di questo, anche in Appennino succedono cose tipo progetti assurdi, devastanti, inutili, come, per nominarne due, il centro di ricerca sul nucleare al Brasimone e la seggiovia al Corno alle Scale. Su entrambi queste sono partite delle lotte, quindi centro nucleare al Brasimone è un centro di ricerca per fare il nucleare pulito 4.0, questa volta è diverso, ve lo giuriamo, no, non sarà un problema, mentre sul Corno alle Scale il progetto della seggiovia ha già distrutto un altro pezzo di montagna per costruire una nuova seggiovia per continuare a inseguire il sogno del turismo invernale in Appennino. Anche qui ve lo giuriamo, il riscaldamento globale non porterà alle nevi che si sciolgono, continuiamo finché possiamo a tirare fuori dei soldi con le persone che ci vivono, in questo senso un po' simile, che spesso reagiscono in modi un po' rassegnati, del tipo piuttosto che niente, meglio piuttosto, si dice dalle nostre parti, non c'è niente per 10 posti di lavoro, per 20 posti di lavoro, chi se ne frega se dobbiamo avere il nucleare, chi se ne frega se dobbiamo distruggere un altro pezzo di montagna, perché visto che non c'è nient'altro ci accogliamo qualsiasi cosa. Quindi no, l'abbandono sempre come parte di quella dinamica lì. Ora, negli ultimi anni la situazione è un po' cambiata, nel senso che tante persone stanno iniziando già da anni a trasferirsi in Appennino, quindi l'abbandono sta un po' cambiando. A livello istituzionale continua a essere quello il piano, servizi, strade, ospedali che vengono tagliati, chiusi, eccetera, eccetera. Però a livello di persone che ci vivono è un po' diverso. Il modello sta diventando un po' di più quello del dormitorio. Cioè in Appennino, così come nella bassa bolognese, il punto è avere gente che vive lì perché non può più vivere a Bologna, perché sappiamo bene che a Bologna non ci si può vivere, per lavorare invece in città. Questo cambia un po' le cose da tanti punti di vista. Uno dei lati positivi è che comunque c'è un po' più di gente, incluso un po' più di gente che ha voglia di far roba. Quindi nel periodo della grande attivazione sulla Palestina, nelle mobilitazioni per la Palestina libera, anche per questo motivo, così come per molti altri, c'è stata molta mobilitazione in Appennino. Tante iniziative, presidi molto focalizzati sulla Porrettana, la Valle del Reno. Sulla scorta, sull'onda lunga di queste iniziative, è nata a Vergato un'assemblea, che è l'assemblea permanente territoriale di Vergato, che sta provando a raccogliere un po' l'insegnamento che viene dalle lotte dei palestinesi, così come dalle lotte dei curdi, così come dalle lotte anticoloniali delle compagne e dei compagni in tutto il mondo, di provare a cambiare le cose qua per cambiarle altrove, no? Quindi mentre, mi sono dimenticato un pezzo, mentre le due lotte che menzionavo prima sul contro la seggiovia e contro il nucleare al Brasimone sono in un momento un po' di pausa per le difficoltà del territorio, incluso il fatto che ci siano tante distanze, incluso il fatto che ci sia tanta diversità tra un pezzo e l'altro del territorio, ha vergato su tante questioni territoriali. C'è un'attivazione che sta andando avanti da mesi e questa attivazione ha preso diverse forme, da un corteo conflittuale sul 25 aprile a un inizio di organizzazione sulla questione dei trasporti. La campagna che è più attiva al momento è quella contro l'apertura di un nuovo supermercato a Vergato. A Vergato perché? Spieghiamo un attimo perché una campagna contro un nuovo supermercato a Vergato, che sembra una cazzata, no? Ci sono già tre supermercati a Vergato, cosa cambia se ne apre un quarto? E in effetti cosa cambia se ne apre un quarto? Non sarà quello che ci uccide. Però cosa rappresenta l'apertura di un nuovo supermercato? Esattamente quello di cui stiamo parlando finora. Quindi, uno, la scelta politica in cambio di due spicci di spingere il modello dormitorio, per cui il paese si svuota sempre di più, facciamo un nuovo supermercato sulla Porrettana, la gente che fa il pendolare o la pendolare dalla città si ferma al supermercato, va a casa e il paese continua a morire sempre di più nonostante il fatto che ci viva più gente. E poi soprattutto c'è un punto sull'agricoltura. La campagna contro l'apertura del nuovo supermercato è stata proposta in questa assemblea da degli agricoltori. Ora siamo anche vicini al mercato, per cui probabilmente abbiamo tutti un certo livello di consapevolezza per quanto riguarda la filiera agricola. I contadini, gli agricoltori, le agricoltrici fanno sempre più fatica a arrivare a fine mese, a far quadrare i conti per una serie infinita di dinamiche, ma dobbiamo avere veramente chiaro tutti quanti che chi ha il potere e chi fa tutti i soldi sulle filiere agroindustriali sono i supermercati. Quindi in un territorio in cui c'è ancora gente che prova a fare agricoltura in un certo modo, prova a fare agricoltura in un modo non industriale, aprirgli un nuovo supermercato in faccia invece che provare a supportare chi il territorio se lo vive in un modo diverso rappresenta proprio questa scelta qua a livello politico, no? E quindi c'è questa campagna che è partita, che sta andando avanti con presidi, con poi una pluralità di strategie che possono essere dalla raccolta firme a qualsiasi altra cosa più o meno conflittuale contro l'apertura di questo nuovo supermercato. Siamo ancora agli inizi, appunto, sono tutte cose abbastanza recenti, però niente, volevo concludere su questo. Se conoscete, se avete parenti in Appennino, nonni, zii, cugini vari, parliamoci.
Bene, vado. Ciao, sono del Comitato Besta. Anche noi abbiamo fatto una lotta che è finita bene. Ci sono tante altre cose emergenti che invece è importante anche poi riportare, perché si sente. Allora, mi piace l'idea della mappa, penso che sia importante immaginarsi anche di proporla in questa. Mi piace questa serata e me la immagino come propositiva di qualcosa, di un'iniziativa che porta a realizzarla. La mappa è interessante perché, come diceva prima Alessandra, mette in relazione le cose, quindi anche quando ce le dimentichiamo poi rimangono disegnate, riesci a vederle in relazione a altre che si muovono in altri momenti e in altri spazi. Prima Lorenzo ha detto sarà una mappa utile perché se arrivano dei turisti hanno un'idea che la città, vedono un'altra idea di città. Io penso che sia utile anche ai bolognesi, perché molti bolognesi si dimenticano delle cose che succedono. Quando è venuto fuori il rifinanziamento della centrale nucleare, molti di noi hanno pensato, ah ma guarda il nucleare, ma come non esisteva il nucleare? Invece c'è una centrale attiva da sempre, solo per ricerca si dice, però che è stata è regolarmente rifinanziata dalla regione, dal comune di Bologna, è regolarmente rifinanziata e che probabilmente nelle prospettive che hanno sicuramente il polo tecnologico e tutta quella fascia che stanno costruendo in via Stalingrado avrà bisogno di grande energia, e quindi chi ha una grande fiducia nella produzione del nucleare si immagina che da lì arriva tanta energia, perché abbiamo bisogno. E mettere in relazione può aiutare. Ci sono tanti parchi che sono, ce lo ricorda sempre un caro amico, ci sono tanti parchi che a causa dell'idea di costruire il passante sono stati chiusi, tante zone verdi che sono chiuse ai cittadini bolognesi, e ci dimentichiamo che queste zone sarebbero nostre, sono spazi a cui dovremmo poter accedere. In realtà questi spazi sono chiusi, preclusi, oltre che sono stati devastati perché sono stati abbattuti migliaia di alberi, sono state create delle zone attrezzate per costruire un cantiere, poi in realtà non si realizza, e questi spazi continuano a essere preclusi alla vita e ai cittadini bolognesi. Quindi sicuramente una mappa organizzata in questo modo racconta anche ai cittadini bolognesi, scusate, faccio fatica a star concentrato, dietro le mie orecchie io sento delle percussioni, c'è un caos terribile. Diventa importante perché appunto rimane memoria di quello che succede, delle diverse lotte. Antigene è un blocco che ha parlato la settimana scorsa, mi sembra, di un oleodotto della NATO che passa sotto la nostra città. Forse molte persone neanche conoscevano l'esistenza di questo oleodotto, ma sicuramente non c'è una lotta attiva rispetto a questo, però sicuramente c'è una denuncia, c'è un'attenzione che fa rilevare e pone l'attenzione alle persone. Quindi una mappa che possa raccogliere tutte le realtà che si muovono, ce ne sono delle altre più attive in questo momento nella nostra città, riesce a costruire una rete fra i gruppi e i comitati che lavorano, riesce a costruirci anche una memoria attiva e visiva. Tempo fa avevamo pensato con alcune persone ad esempio a una mappa, l'avevo sentito parlare prima forse da Alessandra, della relazione tra i cantieri e ricoveri ospedalieri per disturbi respiratori. Sicuramente c'è una connessione, come di fatto lo stesso comune di Bologna, no? Dichiara che i comuni nella fascia nord, questo dove ci troviamo, hanno un'aspettativa di vita inferiore a quella degli altri quartieri, quindi sicuramente i cantieri incidono, quindi una mappa che ci racconta queste cose ci permetterebbe anche di avere una visione di che cosa significa creare, fare delle distinzioni, cosa vuol dire devastare la nostra città, anche direttamente come incide sulla vita delle persone. Quindi penso, se stasera può essere l'inizio di un percorso, proviamo a attivarci per provare a costruirne una anche noi. Chiudo perché è difficilissimo parlare con questo rumore che c'è alle spalle.
Sì, la concentrazione proprio è uno sforzo immane. E volevo invitare compagni e compagni di Mubasta e anche del Comitato Bertelghia Lazzaretto. Non vedo in giro nessuno dei due. Lei sì.
Buonasera, io sono Alessia Neva, una residente del Pilastro, e vado a braccio, non ho preparato niente, ma direi che la storia la so, quindi magari cronologicamente farò qualche errore, ma spero di riuscire a darvi un'idea di quello che stiamo vivendo. Quando faccio i miei interventi premetto sempre, perché mi sento in dovere di farlo, di raccontare che col senno di poi dico purtroppo, io ero candidata nella lista del Partito Democratico con Matteo Lepore al quartiere San Donato San Vitale come consigliera di quartiere. Fortunatamente col senno di poi non sono stata eletta. E nel programma di mandato, tra le varie cose che aveva promesso di fare al Pilastro, che non ha fatto, c'era questa costruzione del museo dei bambini e delle bambine, e lo doveva costruire sopra all'interno del parco Mitilini Moneta Stefanini, che è il parco dedicato ai 3 carabinieri uccisi dai poliziotti della 1 Bianca, e doveva appunto costruirlo sopra a una lastra di cemento già esistente ed inutilizzata da anni. Non abbiamo più saputo nulla da quando poi è stato eletto fino al 28 di novembre del 2025, quando abbiamo visto transennare tutt'altra parte del parco e abbiamo chiesto come primi cittadini un incontro pubblico lo hanno organizzato all'interno del centro commerciale. Era il 16 di dicembre, c'era l'assessore Ara, c'era l'ingegnera del comune, c'era la dottoressa Cerruti, che si occupa appunto dei musei, e loro sono venuti a dirci semplicemente: abbiamo iniziato i lavori. Al che noi appunto siamo un po' insorti e abbiamo detto: ma insomma, a chi lo avete detto? E loro si vantano, no, come abbiamo poi capito che hanno fatto così in tante altre parti della città, con questa parola famosa, partecipazione. Abbiamo iniziato a studiare le carte, alla fine questa partecipazione ha coinvolto un centinaio di persone, lo ha scritto la Fondazione Innovazione Urbana sui suoi 2 documenti sulla partecipazione, e tra queste 100 persone c'erano circa 45 bambini di 2 classi quinte che sono state portate sul parco e hanno chiesto loro come lo vivevano, che cosa volevano. Loro avevano chiesto case sugli alberi, giochi d'acqua, nuove altalene, perché ce n'era una sola e c'era sempre la fila, e hanno visto bene appunto di decidere di costruire questo museo con dei fondi del PNRR che pagheremo tutti quanti, fondi che provengono tra l'altro dal cassetto povertà ed edilizia sociale, quindi si poteva fare veramente tanto altro con questa categoria di soldi pubblici. E sarà un 1500 metri quadri di museo su 3 piani all'interno appunto di questo parco, che ha già visto sorgere da poco una caserma dei carabinieri che è aperta solo in un orario d'ufficio, quindi se avete bisogno la sera non c'è. E abbiamo un campo da calcio con 2 porte, abbiamo un campo da basket, la biblioteca che lavora molto bene sul territorio, la casa gialla per gli adolescenti 11-18 anni, e quindi adesso hanno tolto questo altro pezzo di parco per costruire appunto questo museo per la fascia d'età 0-12 anni, e secondo loro per contrastare la dispersione scolastica, lo spaccio e tante altre cose brutte che dicono che abbiamo al pilastro. Siamo riusciti all'inizio, diciamo così, della costruzione ad occupare il cantiere per poco più di una settimana, ed è stato veramente un momento bello in cui la gente del territorio si era riappropriata dei propri spazi, perché appunto lì c'erano le panchine, sono stati tagliati degli alberi, hanno tolto i giochi che c'erano per i bambini, quindi adesso lì sul parco i giochi non ci sono più. E siamo stati anche sgomberati in maniera veramente molto violenta e brutale. Siamo stati il primo posto in Italia in cui hanno attuato il nuovo decreto sicurezza, il 18 TULPS. Alcuni di noi sono stati arrestati, hanno fatto notti nel carcere senza avere precedenti, e molti sono stati multati con multe dai 1.000 ai 10.000 euro, per le quali appunto stiamo ancora aspettando di sapere quale sarà la nostra sorte. Ci sono state 3 notti di scontri, abbiamo avuto il quartiere, il rione militarizzato per settimane, i bambini avevano paura ad andare a scuola la mattina perché avevamo le camionette, la Digos in Borghese, ovunque, e siamo stati gassati, abbiamo avuto appunto degli scontri con dei lacrimogeni lanciati ad altezza uomo. È stato tutto veramente molto violento e molto surreale, e non lo auguriamo a nessuno. Adesso il cantiere è stato fermo, hanno gettato la prima appunto parte di cemento, adesso stanno procedendo con l'armatura per fare le fondamenta. Il presidio non si è fermato, non è più permanente perché appunto non abbiamo uno spazio, però ci incontriamo 2 volte alla settimana per le nostre assemblee, stiamo organizzando una serie di eventi. Hanno circondato il cantiere con dei guardrail, quelli che usano in autostrada, e abbiamo delle palafitte, queste transenne veramente alte che sembra un carcere di massima sicurezza, usando soldi pubblici, esattamente. Sì, esatto. I fondi, ripeto, esatto, sono quelli del povertà ed edilizia sociale. Poi non so se c'è qualche altro compagno che, o compagna che vuol dire qualcos'altro, perché le cose che sono successe sono veramente, veramente tante. Noi invitiamo sempre tutti quanti al nostro presidio, perché ci siamo resi conto che siamo solo gli ultimi, ma vediamo, abbiamo visto, abbiamo imparato purtroppo da questa nostra esperienza che a Bologna negli ultimi anni è solito far così, viene fatto così veramente in tutto, fanno queste false partecipazioni. Abbiamo tra l'altro poi scoperto ieri che le persone, i dirigenti del comune coinvolti nel caso Estragon, che devono restituire migliaia di euro al comune perché appunto sono stati complici di bandi assegnati a Estragon, che non aveva diritto di partecipare a questi bandi perché aveva degli insoluti nei confronti del comune, ma gli spazi gli sono stati dati lo stesso. E queste due dirigenti del comune hanno anche a che fare con noi, con il MUBA del Pilastro, perché Panaro è appunto stato presidente della Fondazione Innovazione Urbana, che si occupa del fantoccio della partecipazione, e Giorgia Boldrini invece è la responsabile del settore musei della città di Bologna e fa parte anche del comitato scientifico per diciamo così, i contenuti di questo museo, che ad oggi ancora non sanno cosa farci dentro. Quindi è sempre tutto molto marcio e noi ce ne stiamo accorgendo giorno dopo giorno. E ribadisco davvero, tenete tutti quanti le antenne alzate, perché quello che stanno facendo a noi, soprattutto in termini di repressione, di violenza, lo possono fare in qualsiasi momento, basta solo che non la pensi come loro. Grazie.
Cercavo il comitato Bertelli e Lazzaretto.
Allora, sì, mi hanno catapultato qui per il comitato Bertelli e Lazzaretto, che ho seguito come anche molti altri comitati. Vabbè, comunque la storia più o meno la so. Allora, innanzitutto stiamo parlando di un'area che è da queste parti, più o meno in quella zona là, tra via Terracini, via Gucchi. È un'ampia zona di circa 73 ettari, di cui una quarantina di ettari oggi coperta di bosco rinaturalizzato, che è cresciuto su una serie di vecchie cave abbandonate negli anni 90, 80-90. In tutta quest'area il comune ha individuato, che cosa ha visto il comune? Ha visto uno spazio vuoto. Oh, fantastico! C'è ancora qualcosa dove possiamo costruire, dove possiamo colare cemento e mattoni. Vai! E ha quindi sviluppato tutta una progettazione con una variante al piano regolatore, perché non era prevista, erano cave appunto, in quella zona lì, che prevederebbe una fitta urbanizzazione abitativa e di servizi, per cui c'è una parte dedicata all'università, una parte dedicata all'edilizia sociale. Attenzione a questa definizione, edilizia residenziale sociale, ERS. Viene spesso narrata, raccontata come appunto qualcosa, un intervento per il problema abitativo verso i redditi più bassi. E il nome edilizia residenziale sociale viene confuso da uno che l'ascolta, diciamo, in fretta, con edilizia residenziale pubblica. Già, bene, fanno delle case popolari. No, l'edilizia residenziale sociale è un'altra cosa, sono interventi privati, palazzi privati gestiti da privati, che stipulano una convenzione con il comune, che può essere la più varia, con delle condizioni le più varie, che comunque, in cui comunque si dice che daranno una parte, anche qui molto varia, una percentuale, alcuni appartamenti a canone calmierato, e anche il livello del canone è discrezionale, cioè definito da un accordo tra il privato e il comune. In cambio di questo hanno ovviamente dei benefici, cioè degli un abbassamento degli oneri di urbanizzazione o le aree date con prezzi politici, così. Ma tra l'altro questo tipo di intervento è limitatissimo, quindi non sposta niente sul problema abitativo, ma sposta invece molto sul problema ambientale, perché qui abbiamo appunto un'area che oggi è un bosco rinaturalizzato di una quarantina di ettari che non esisterà più. E ci ha fatto, il comitato è stato, gli ha dato molto impulso nel 2023-24 una persona che ricordiamo tutti con grandissimo affetto, che credo molti di voi qua conoscono, che era Dante Regazzi, che è scomparso purtroppo quest'estate, che è stato un militante ambientalista importantissimo, generosissimo, che ha partecipato a più o meno a tutte le lotte ambientali degli ultimi anni, a partire dalle mobilitazioni contro il passante, contro il progetto del passante, e al Don Bosco e a tutte, cioè c'era dappertutto, si è speso per tutte le iniziative. E lui abitava in Pescarola, quindi era lì, ed è stato lui a far conoscere alle altre persone del comitato e a molte persone del quartiere l'importanza di quell'oasi, che in cui ci sono tra l'altro delle alberature bellissime, delle querce, sono cresciute naturalmente delle querce molto importanti lungo due corsi d'acqua, due canalette, la Ghisigliera e la canaletta Lame, che attraversano l'area. E in particolare c'è una quercia enorme, monumentale, molto bella, che è dedicata oggi proprio a Dante. Gliel'abbiamo dedicata con una targa quest'autunno, mi pare. Bene, questa zona purtroppo non è difesa dalla popolazione così come è successo al Don Bosco e come sta succedendo al Pilastro. Perché? Perché non è una zona vissuta dalla popolazione, in quanto appunto erano cave, quindi non era il giardino sotto casa come il Pilastro o come al Don Bosco. La gente ancora non lo conosce, ma proprio per questo è cresciuta una vegetazione rigogliosa e una oasi di biodiversità incredibile. A questo proposito è stato fatto come comitato una ricerca, sono state fatte diverse iniziative nel corso degli ultimi 2 anni circa, con passeggiate, scoperta dei luoghi, ogni volta partecipano diverse decine di persone e rimangono stupefatte, perché davvero sembra di entrare in un'area incantata. A due passi dalla zona urbanizzata nessuno se l'aspetta, con fauna selvatica, vegetazione spontanea rigogliosa. Ma non è soltanto una questione estetica o così di relax, è una situazione estremamente importante proprio per la biodiversità che custodisce e a cui offre ospitalità, che è davvero insospettabile. È stata fatta una ricerca recentemente da un biologo, il professor Antonio Iannibelli, che verrà presentata giovedì prossimo alla Casa Gialla in piazza de Verrazzano, con una mostra fotografica interessantissima che lui ha realizzato attraverso fototrappole, che dimostra come la fauna selvatica che trova rifugio in quell'area è incredibile. Ci sono caprioli, rapaci diurni e notturni, tutta una quantità di rettili, anfibi che vivono intorno alle zone umide. E quest'area, che appunto si sviluppa in quella zona, costituisce una sorta di corridoio, di cuneo, che si avvicina al territorio dei colli e quindi agli Appennini, e permette quindi a tutta questa fauna di avere un territorio di vita sufficiente per potersi sviluppare e riprodurre. Cioè, infatti è utilizzata, questo studio ha dimostrato che questa zona in piena città è utilizzata da molte specie anche proprio per la riproduzione, quindi davvero è casa loro. E questo progetto del comune non tiene minimamente conto di tutto questo, anzi non lo sa neanche, non si è mai preoccupato di documentarsi al riguardo. Per loro è soltanto un vuoto urbano che quindi si può riempire con del cemento e con dei mattoni. E dal punto di vista amministrativo non è neanche un'area un'oasi naturale, è un'area diciamo archeo-industriale, perché erano cave, quindi non era verde, non è considerato verde, ma non si sono neanche preoccupati di andare a vedere, o se ci sono andati non lo vedono, perché c'è questa sorta di filtro interpretativo, per cui per gli amministratori e per i costruttori, e per gli amministratori che sostanzialmente fanno gli interessi dei costruttori, qualsiasi spazio che non sia cementificato è uno spazio cementificabile. In quest'area saranno comunque sarà mantenuto anche una parte di verde, molto più ridotta rispetto a quella di oggi, ma non sarà più un'oasi naturale come oggi è, non sarà più un rifugio e un'oasi di biodiversità, perché sarà fatta da cioè quel po' di verde che rimarrà saranno aiuole, alberelli come questi qua piantati qui e là, e panchine, giochi, aree di svago, quindi una sorta di giardino di casa per gli umani che andranno ad abitare lì. Ma non avrà più nulla a che fare con la realtà rinaturalizzata che la natura ci ha regalato e in cui la dottoressa Qualicia Pozza ha accompagnato scolaresche, ha accompagnato cittadini. È veramente un luogo in cui possiamo vedere le potenzialità della natura, in cui possiamo rigenerarci. Per non parlare dell'importanza della permeabilità del suolo che quest'area mantiene e che quando sarà sigillato sarà persa, in una situazione che è vicino al fiume Reno, vicino al torrente Ravone, con due canalette, che quindi una zona strategica per il drenaggio delle acque e per prevenire eventuali alluvioni prossime. Ma di tutto questo, di fronte all'interesse del cemento, non ci si cura. Bene, quindi vi invito a nome di tutto il comitato giovedì prossimo alle ore 18:30 in piazza da Verrazzano, Casa Gialla, casa di quartiere. Ci sarà questa conferenza e questa mostra fotografica veramente veramente interessante e potrete vedere una parte di Bologna che non avreste mai sospettato.
Se qualcuno vuole intervenire...
Ciao a tutti, sono Gaia, sono un abitante del Pilastro, anch'io faccio parte del comitato Mubasta. E la nostra lotta, come sapete, riguarda la salvaguardia di un parco, il Parco Mitilini, intitolato ai carabinieri che sono morti nella strage della Uno Bianca. E quel parco per noi è molto importante, da Pilastrini, soprattutto per me a livello familiare, perché in quel parco ci piantò degli alberi mio nonno, negli anni 60, e insieme a un comitato di inquilini dell'epoca che durò dagli anni 60 fino agli anni 70, si provò a salvare il parco perché già allora c'erano delle mire del comune per far costruire un centro commerciale, per far costruire altri edifici. Quindi è una lotta che dura davvero da tanti anni, e vedere oggigiorno che qualcuno sembra star riuscendo a toglierci il parco è doloroso. Comunque noi vogliamo far sapere a tutti che la lotta non è finita, per quanto ne parlino i giornali e scrivano in questa maniera, in realtà è molto viva. Noi siamo lì tutti i giorni, tutte le sere, boicottando in varie maniere, e quindi invito veramente a venire a trovarci, soprattutto nei giorni di assemblea, che sono il martedì e il venerdì, e invitiamo anche a venire al Festival della Zuppa, che si terrà il 16 e il 17, e soprattutto il 16 noi faremo, già dal pomeriggio saremo lì, e faremo una cena condivisa e poi faremo una tendata lì, perché noi vogliamo riportare l'attenzione sulla zona di parco circostante, perché ricordiamo a tutti che non solo la parte che adesso è fortificata tipo Alcatraz ci verrà tolta, ma nel 2027 è in programma anche di togliere un ulteriore pezzo di parco, quindi veramente non rimarrà nulla. E su quella zona, per chi abita in via Pirandello, sono centinaia di famiglie che perderanno un'oasi verde, e quindi noi veramente vogliamo fare una tendata quella sera lì e stare lì con i nostri corpi e riportare l'attenzione mediatica lì, e per poi ritrovarci il giorno dopo, la domenica, a fare una colazione condivisa. Quindi chiediamo veramente solidarietà in questo momento, perché questa è una lotta viva. Grazie.
Il pilastro non si tocca, lo difenderemo con la lotta. No al Muba, sì al parco, le mani dal pilastro.
Siamo gente del pilastro, non vogliamo sto disastro, e noi non ci arrenderemo mai.
Buonasera, io mi chiamo Michael, anch'io sono un abitante del Pilastro, vivo di fronte al parco che il Comune di Bologna ci voglia togliere per costruire questo finto museo dei bambini e le bambine. Io ho 3 bambini e sarei contento se fosse un vero e proprio museo, qualcosa che potrebbe servire ai bambini. Però questo museo lo vogliono fare in un parco, a occhio e croce il parco è proprio tipo uguale a questa misura qua, da qui a là il parco misura tipo 400 metri di lunghezza, una parte l'hanno tolta costruendo una caserma dei carabinieri, una parte c'è un campo da basket, una parte c'è un campo da calcio, e l'ultimo pezzo è rimasto libero, che è un parco, lo vogliono togliere di uno spazio di 1500 metri per costruirci questo finto museo di 3 piani su uno spazio di 1500 metri, e ci lasceranno senza parco, dove noi siamo abituati a fare le famiglie, a fare il picnic in estate quando fa caldo, scendiamo lì e lo viviamo quel parco. E il comune dice, il sindaco dice, io ho parlato prima di fare questo progetto, ho parlato con la gente del Pilastro, quando lui non ha mai parlato con noi, ha parlato solo con i suoi amici delle associazioni che collaborano insieme perché prendono i contributi, le cose, ma noi persone che vivono nel parco non ci ha mai coinvolto nessuno. Io vivo il parco, vivo il quartiere Pilastro, sono presente al 100%, anche al 1000%, perché faccio e partecipo a tutte le attività, a tutte le cose, che gli eventi, le cose che avvengono al Pilastro. Non sono mai stato consultato su questo progetto, io tutt'oggi lo rifiuto, perché non si può togliere un parco, che il parco è la vita, togliere la vita per mettere del cemento, quando ci sono un sacco di spazi al Pilastro, un sacco di negozi chiusi. Per chi conosce il Pilastro, tutti i negozi sono chiusi, perché secondo loro i negozi portano delinquenza e l'hanno chiuso tutti. Però costruire una stronzata su un parco, questo va bene, perché frutta soldi, perché all'inizio il progetto dicono fondi PNRR, Europa, eccetera, eccetera, doveva essere roba di 3 milioni di euro, hanno spostato e allargato il progetto che doveva essere tra la biblioteca e la Casa Gialla, su una zona già piccolina, cementata, l'hanno allargato per allargare i soldi, portarli a 6 milioni e mezzo di euro, di cui adesso hanno iniziato con i soldi del fondo povertà edilizia sociale, non so come dire, hanno utilizzato questi soldi quando dovevano restaurare gli appartamenti sfitti, le cose, l'hanno utilizzata per queste stronzate, e non va bene, questo non va bene. Costruire su un parco non è giusto, il parco è un polmone importante per gli abitanti, il parco è la vita, e la vita non va tolta, questo vuol dire soffocare le persone. E non siamo mai stati consultati, anche noi siamo abitanti del Pilastro e ci siamo anche noi al Pilastro, e non sottovalutiamo questo andazzo. Qui si protesta per quel poco parco che ci resta, è sempre alta la testa.
Io vi invito a questo punto a fare un'esperienza che forse cambierà la vita vostra come ha cambiato la mia. Andate a fare una passeggiata in questa oasi, dietro a questi palazzi, in questo quartiere, in quei palazzoni lì che stanno costruendo. Fate un giro, vi date un'idea di città che sarà quella del futuro. È una cosa, per me è stata allucinante. Sarei curiosa di sapere cosa vedete voi, cosa ne pensate voi, perché rimanere qui è un conto, ma girare intorno lì e andare dietro, buone gambe, perché c'è molta strada, è un labirinto, è un'esperienza di vita.
E sarò brevissimo, buonasera a tutti e tutte, tuttu. Faccio parte del collettivo Cannibale e noi il 19 e il 20 giugno organizzeremo 2 giornate di solidarietà e musica al Lazzaretto autogestito. E il sabato avremo anche degli interventi appunto delle compagne e dei compagni del Mubasta. Parte del ricavato sarà benefit per coprire le spese legali che purtroppo dovremo sostenere in seguito alle manifestazioni che ci sono state al Pilastro. Vi invitiamo tutte e tutti appunto il 19 e il 20 giugno al Lazzaretto. Noi abbiamo scelto come collettivo Cannibale di fare questo concerto benefit in uno spazio sotto sgombero, in un'area sottoposta all'ennesima speculazione edilizia, in un'area che vogliono riqualificare, ricementare e togliere aree che purtroppo sono una realtà sempre più rara nella città di Bologna. Quindi nuovamente il 19 e il 20 giugno al Lazzaretto, benefit in solidarietà a chi ha purtroppo subito la repressione al Pilastro. Grazie a tutte, grazie a tutti.
Sì, volevo aggiungere una cosa, visto che siamo negli appuntamenti. Venendo al Pilastro, non più Battaglia di Lazzaretto, è in preparazione per domenica 24 maggio una iniziativa molto interessante che parte dalla memoria del rione per arrivare anche all'attualità. Al Pilastro, tra le tante cose, perché è un territorio ricchissimo di esperienze, di socialità e di storia, tra le tante cose ci fu un'occupazione di casa, un'occupazione abitativa nel 1971. E questa vicenda, che durò più o meno un mese e andò a finire bene, nel senso che le famiglie, che erano una quarantina di famiglie, poi ebbero in assegnazione delle case popolari che ancora esistevano all'epoca. Oggi il patrimonio è molto molto decurtato. È documentata fotograficamente e ci sono ancora diversi compagni che allora erano molto giovani e che ricordano la vicenda, che guidarono quella lotta, la ricordano e la riporteranno. Da questa situazione quindi domenica 24 si apriranno i lavori con la mostra fotografica dell'epoca, quindi la storia del pilastro, come è cresciuto, e immagini di quell'occupazione, per fare poi un incontro di dialogo, così a partire da quell'esperienza per approfondire un po' la questione del problema abitativo oggi in città e da che cosa è determinato. E a seguire una cena benefit sempre per gli inguaiati delle manifestazioni, e in chiusura il film Miracolo a Milano 1951, Zavattini, De Sica, che parla proprio di problema casa.
Ciao, scusate, io faccio un intervento leggermente fuori dal coro ma estremamente dentro il coro, perché stiamo attraversando varie realtà, tra cui quella del pilastro, che vediamo essere una realtà eterogenea, dove appunto parlavamo di occupazioni, molte di quelle occupazioni sono state fatte da persone migranti arrivate poi qui, e vorrei portare l'attenzione rispetto a quello che sta succedendo su una scala globale e nazionale. Il 9 di maggio, quindi qualche giorno fa, c'è stata una manifestazione dei razzisti e fascisti di Remigration proprio qui a Bologna. Quindi il mio invito è quello di raddrizzare le orecchie ed iniziare ad agire in generale, ognuno nelle proprie modalità, contro un fascismo che è sempre più vicino, che continua ad aprire CPR, che continua a deportare persone. Quindi è così, come penso che abbiamo una visione totalmente decoloniale, antiimperialista, che parte dal pilastro alla Palestina fino al territorio che viviamo tutti i giorni. Ecco, magari mobilitarci un po' e stare attenti a quello che sta accadendo, anche perché i fascisti hanno raccolto più di 50.000 firme, il che comporta la discussione della legge in Parlamento. Quindi stiamo attente, in guardia un po' tutte e tutti.
Sono state dette tantissime cose, stiamo inquadrando da una serie di punti di vista differenti le varie forme di opposizione che possono essere portate a questo momento politico. Molto brevemente ne voglio ricordare una. Abbiamo parlato del pilastro. Sabato notte noi infrangeremo ancora una volta le regole che il PD vuole imporre al quartiere. Sabato notte dormiremo davanti al museo, a quello che loro vorrebbero trasformare in un museo, che è un bunker militarizzato al momento, e la mattina cucineremo, faremo una colazione resistente con l'anima del pilastro in mano. Quindi qua la parola non è chiacchiere, la parola è: venite sabato notte al pilastro, portatevi la tenda, perché la mattina tenteranno ancora di sgomberarci, ma il pilastro è il pilastro e il pilastro resiste. Quindi la mattina, se verranno a sgomberarci, noi saremo lì a resistere. Prenderemo le denunce, prenderemo le multe come abbiamo già fatto, ma continueremo a farlo. E tutti sapete benissimo che oggi pilastro vuol dire Bologna, che oggi pilastro vuol dire un'economia che dalla sua naturalezza si è spostata verso le armi, verso la guerra e verso la speculazione energetica. Oggi pilastro vuol dire tutto questo. Quindi sabato sera venite al pilastro.
Beh, diciamo che il calendario degli appuntamenti è lungo, lo ripeto, appunto sabato sera 16-17 ci sarà il Festival della Zuppa, la notte vi è stato già spiegato il programma, il 21 invece in Piazza da Verrazzano
l'iniziativa del Comitato Bertelli e Lazzaretto sulla fascia boscata che il Comune vuole distruggere. Il 24 di nuovo al Pilastro la mostra sull'occupazione di case di qualche decennio fa con benefit per i multati denunciati della lotta del Pilastro, e il 19 e 20 giugno il concerto organizzato da Cannibale, il concerto benefit sempre per la lotta del Pilastro, e appunto il 19 e 20 giugno prossimo.
Buonasera a tutte e tutti, sono Hind, faccio parte del comitato Mubasta, ma volevo ricordarvi di un altro appuntamento che non c'entra tantissimo con questa iniziativa. Domani è l'anniversario della Nakba, 78 anni della Nakba, e i giovani palestinesi hanno chiamato una piazza, e domani sera alle 19 in piazza Nettuno ci sarà la manifestazione. Grazie.
Bene, se sono finiti gli interventi, io vi do un appuntamento molto vago. No, non sono finita.
Mi ricordavano giustamente, siamo in appuntamenti domenica 17 alle 10, dalle 10 passeggiata lungo il Navile per ricordare l'alluvione. Saranno 3 anni esatti dall'alluvione del 2023 che ha devastato la Romagna e in parte anche Bologna. È una iniziativa promossa da Ecoresistenze e che si concluderà qua vicino al parco di Villa Angeletti, dove si terrà una discussione sulle le problematiche del territorio.
E dove parte?
Allora, da Via del Sostegnazzo 5, che è lungo il Navile, verso Corticella, diciamo lungo via come si chiama questo qua? Fioravanti? Cioè, dopo. Sostegnazzo 5, comunque.
Su Ecoresistenze lo cerchiamo in rete. E come dicevo, ci diamo un appuntamento piuttosto vago, nel senso che noi per la mappa salentina partiamo per un tour di presentazioni in Salento che durerà qualche mese, e però saremo felici di riaggiornarci il prossimo autunno qui a Bologna per vedere se è possibile costruirla anche qui. Gli argomenti, le speculazioni, le lotte non mancano, e quindi probabilmente c'è un terreno fertile che possa rendere utile anche questo strumento. Se non ci sono ulteriori tardivi interventi, io chiuderei invitandovi tutti ad assaggiare le prelibatezze preparate per la cena benefit, e tutto il ricavato andrà ai compagni e alle compagne del Pilastro che sono state colpiti dalla repressione. Un saluto.
Scusate, allora, questo intervento non c'entra assolutamente niente con l'evento, però per chi non lo sapesse, lunedì 18 a partire dalle 9 ci sarà il processo per alcuni compagni imputati per i fatti avvenuti durante gli anni di contestazione al 41 bis in favore della liberazione di Alfredo Cospito. Sarà una giornata importante perché la difesa è riuscita a chiamare come testimone Alfredo Cospito, che sarà collegato dal carcere appunto di massima sicurezza in diretta per essere ascoltato come testimone. E finalmente la sua voce dopo tanti anni riuscirà a uscire da quella gabbia, e sebbene per la giornata non sia stato chiamato un presidio pubblico, tanti compagni e compagne si organizzeranno in maniera autonoma come singoli o come gruppi di affinità per portare il loro saluto ad Alfredo e un contributo a questa lotta carceraria che sta andando avanti da anni. Quindi sebbene magari molte di voi non lo sanno, diffondete la voce e se potete portate la presenza sotto il tribunale. Il processo inizia alle 9 e durerà circa 8 ore, quindi la giornata è lunga e speriamo di vedervi in tante.
Va bene, un saluto a tutti e ringrazio tutti quelli che sono tutti e tutte quelle che sono intervenute.